File 14, pagina 53, capitolo 10. Bombardano Dachau. Era il 13 giugno del 1944. La giornata si presentava meravigliosa. Il sole splendente alto nel cielo illuminava con i suoi tiepidi raggi il triste quadro del lago ed invadeva di colore e di ricchezza naturale quella pianura deserta e brulla. Un'alba simile, col sole bello e chiaro in quel cielo limpidissimo, sembrava spaziare anche per noi, aprendo i cuori ad una insolita sensazione di speranza. Ricorreva alla festività del santo patrono di Padova, Sant'Antonio. Fu il compagno Carletto, fedele di Corno di Rosazzo, a ricordarcelo, rievocando le sagre paesane e gli onomastici di cari affetti. Con lui si trovavano in quella circostanza anche il cugino sedicenne Romolo ed altri suoi compaesani. Abele ed Ettore Ciani, entrambi partigiani della divisione Garibaldi Natisone, e Mario Bertolutti. Era toccante osservare i tratti dei loro volti, segnati da tante tragiche vicende e dalle abitudini quotidiane alla violenza, di stendersi per la commozione nostalgica suscitata in loro dai dolci ricordi del passato. Avevamo appena terminato di bere la brodaglia del rancio, sempre più liquida e acidula, quando improvvisamente si udirono urlare le sirene del campo. Era il Flieger Alarm, allarme aereo. Il Lager, che pareva assopito nella calda e stanca atmosfera, si svegliò alle grida ossessive dei capò che, a randellate, a calci, a spintoni, cacciarono nei blocchi quelle comunità di straccioni. «Los, los! Weiter, banditen, weiter, schnell, schnell! Verfluchten Schweinen!» «Maledetti porci!» Mentre alcuni russi, riconoscibili dall'ignominia della strasse tracciata in testa, alzando gli occhi verso la volta celeste ed indicando con un dito in alto, gridavano «Somolotti, somolotti!» Penso significasse aeroplani. Difatti si sentiva sempre meglio il rombo dei motori. Mi ritrovai poco dopo nella baracca con Santo e mio padre. Entrambi erano apparentemente distesi. Non tradivano emozione o paura. Del resto, nessuno dei detenuti sembrava preoccupato. Si distinguevano benissimo ora le formazioni delle fortezze volanti che passavano sopra le nostre teste, mentre la Flak Artillerie, la contraerea, aveva scatenato un fuoco di sbarramento infernale. Dapprima fragorosi scoppi di pesanti ordigni, poi, tutto ad un tratto, mi parve che la baracca crollasse. I corpi dei compagni che prima vedevo vacillare per lo spostamento d'aria causato dallo scoppio delle bombe nelle vicinanze, me li vidi rovinare addosso, con quelli che erano accovacciati nelle incastellature, assieme a tavoli e a calcinacci. Ci fu un attimo di smarrimento generale, ma non ricordo di aver notato scene di panico, di isterismo o di spavento. Forse la morte non era poi così crudele come lo era la vita in questo luogo di morte. Al fracasso e agli istanti di confusione, alla sensazione del crollo della baracca, seguirono momenti di indicibile incertezza. Si udiva qualche sommesso lamento o alcune isolate grida di rabbia, ma nulla di caotico. Anzi, alleggiava uno strano silenzio, irreale. Uno strano momento di libertà, che era difficile riuscire ad afferrare nel suo esatto senso. Era come se ci fosse stato un improvviso rompete le righe, un inopinabile crollo dei pensieri, di tensioni, di ordini, che ci aveva lasciati improvvisamente soli, come delle marionette cui erano sfuggiti i fili e lasciate cadere disorientate sul palco della rappresentazione. Già, i capò. Sembrava incredibile come i nostri guardiani non fossero ancora lì, in piedi, ad ordinarci di restare in piedi, a continuare quel gioco di padrone, servo, ad insultarci, ad umiliarci, forti della loro sicurezza. La forza dei capò per noi in fondo non stava nel fatto che essi ricoprissero un ruolo di caposquadra o nel semplice motivo che si trovavano il manganello dalla parte del manico. Essi erano essi, cioè uomini privi di emozioni, di sentimenti, inflessibili, brutali, indistruttibili, immortali, perché non conoscevano il dubbio o la paura del futuro e la morte non li sfiorava, anzi, con essa si crogiolavano ogni giorno, distribuendola, divertendosi ad inventarla. Erano temuti e in un certo senso anche rispettati, perché in qualsiasi frangente si erano dimostrati sempre privi di umanità e della capacità di reprimere i propri istinti. Il capo era per noi una specie di richiamo dell'uomo primitivo, non ancora capace di provare sentimenti, perché non ancora capace di elaborare pensieri, ma immune da sofferenza, e suscitava terribile fascino cui nessuno riusciva a sottrarsi. Per questo, forse, quei brevi istanti mi colpirono in un modo apparentemente sorprendente. I capo non li vedevo più in piedi, arroganti, fieri, pronti a bastonare, a umiliare. Sembravano scomparsi. Forse come me e come tanti altri si trovavano in un angolo a cercare di capire cosa fosse successo e cosa si poteva pensare o fare per riuscire a trovare una risposta. Anche loro erano dunque come noi, straccioni, prede della paura, pronti alla fuga quando la morte sfuggiva loro di mano. Erano esseri deboli, forse più di noi, perché mentre i detenuti lottavano per sopravvivere, sguazzando nel fango, nella merda, ma rimanendo uomini, essi si erano identificati con il campo e per loro non esisteva altro al mondo. È infatti impossibile riuscire ad immaginare un capo nel mondo civile. Comunque questa volta i nostri sorveglianti, non appena passò il pericolo e si udì il cessato allarme, furono incredibilmente feroci, quasi per punire chi avesse visto quei loro momenti di debolezza, o forse per dimenticare la sensazione e la paura che quel pianeta non era intoccabile. Ripresero la padronanza di sé e batterono e colpirono i più deboli, i feriti che non potevano alzarsi e chi si trovava ancora in stato confuso. Delle bombe erano cadute su due baracche poco distanti dalla nostra, causando oltre un migliaio di vittime tra morti e feriti. Fra le varie ipotesi che si fecero per quel bombardamento, la più attendibile lo attribuiva ad un disgraziato incidente. Infatti, con molta probabilità un aereo era stato colpito e danneggiato dalla contraerea ed il pilota, nella necessità di dover riprendere quota, si era visto costretto a disfarsi del carico di bombe nella maggior fretta possibile e a casaccio. Le squadre del Leichen Commando, compresa la nostra, mobilitate immediatamente, lavorarono nelle ore seguenti senza un attimo di sosta. Lo spettacolo che si mi presentò fu agghiacciante. Centinaia e centinaia di cadaveri, di corpi smembrati, ridotti a sanguinolenta poltiglia, l'aria morbata rese irrespirabile dal lezzo acre e nauseante di carne bruciata. Il crepitio dell'incendio, le grida dei nazisti e dei capo si confondevano con le urla e i rantoli dei moribondi o di chi si trovava ancora sotto le macerie. Ma lo sforzo degli SS era tutto teso a salvare quello che restava delle baracche per circoscrivere l'incendio ed impedire che si propagasse anche alle altre baracche. Non vidi un solo sguardo smarrito, un'esitazione, un solo gesto di pietà o di carità cristiana. C'era solo un frenetico andirivieni di persone che correvano, gridavano, sbraittavano. Tutti ignoravano completamente i feriti e, anzi, il senso di fastidio che essi suscitavano nella gerarchia del campo, intralciando l'ordinata opera di spegnimento, convinse i nazisti a finirli a bastonate. Il nostro compito consisteva nel cercare di mettere assieme e allineare i nostri morti o ciò che ne era rimasto. era cosa di somma importanza per l'appello. Portavamo tutto ciò che si riusciva a trovare. Chi un braccio, chi una gamba, una testa troncata per completare i corpi mutilati o irriconoscibili, incalzati dalla fretta eccitata, isterica dei capo e degli SS, capitò di caricare anche dei vivi sul nostro carro, forse detenuti solo storditi, oppure feriti che avevano perso i sensi. Ciò che più mi colpì, al di là della particolare situazione in cui effettuavamo il nostro quotidiano lavoro, fu la differenza tra i soliti cadaveri e quelli che trascinavamo fuori dalle baracche semidistrutte. Questi ultimi, infatti, non presentavano quell'espressione irrigidita, tesa, tragica, con gli occhi ricolmi di terrore, di burattini lasciati cadere dopo una lunghissima attesa agonia. Si notavano più distesi, gli sguardi inespressivi, morti e basta. La fine li aveva colti all'improvviso, di sorpresa, e non era difficile pensare che fossero morti sereni. Al massacro quotidiano un altro se n'era aggiunto quel giorno. Ma i nazisti, come già detto, non tennero conto di questo eccidio. Di prigionieri effettivi o potenziali ce n'erano a non finire nei paesi dell'Europa occupata. I transport fornivano all'industria bellica tedesca, al mondo del lavoro coatto, manodopera in quantità e a bassissimo costo, tanto più che il lager di Dachau quei giorni era sovraffollato per il continuo arrivo di nuovi contingenti, creando problemi di selezione e di smistamento. Pagina 55.